Padre celeste, ti ringraziamo stasera per le tue misericordie e bontà verso di noi. E ora possa il tuo Spirito dimorare con noi profondamente stasera. Riversaci una ricca benedizione dal cielo, che quando ce ne andremo da qui possiamo andare con un cuore gioioso. Domani è il giorno sabbatico, le scuole saranno aperte in tutto il paese, se sorgerà il giorno al mattino, i pastori prenderanno i loro posti, gli insegnanti ai loro posti. Dio dia a questa California una vera scossa da una riunione dello Spirito Santo all'antica domani, dappertutto, ovunque. Ottieni gloria, Padre, guarisci i malati, stasera gli afflitti, benedicici insieme, salva tutti i peccatori e richiama gli sviati, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi se volete e il Signore vi benedica. Desidero leggere solo una porzione della scrittura. Chiederò al mio caro fratello Ekberg se canterà per me dopo che avrò letto questa porzione della scrittura che si trova nel libro di Romani al quarto capitolo, iniziando con il sedicesimo versetto. Perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia, onde che la promessa sia sicura per tutta la progenie, non solo quella, per quella che è sotto la legge, ma quella che anche ha la fede d'Abram, il quale è padre di noi tutti. Secondo che è scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni, dinanzi al Dio a cui egli credette, il quale fa rivivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Egli, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quel che gli era stato detto, così sarà la tua progenie. E senza venir meno nella fede, egli vide bensì che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e Sara non era più in grado d'essere madre. Ma dinanzi alla promessa di Dio, non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede, dando gloria a Dio. Ed essendo pienamente convinto che ciò che avrebbe promesso, egli era anche in grado da effettuarlo. Onde che ciò gli fu messo in conto di giustizia. Or non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà così messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti, Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Che il Signore aggiunga le sue benedizioni alla lettura della parola. E fratello, ci sono molti uomini che hanno una voce come quella, che cantano canzoni country e altro, ma non quella voce. È consacrata a Dio. E ringrazio Dio per questo, per quel meraviglioso uomo di Dio. Per voi che conoscete il segreto di quello che so, l'avete guardato, com'è venuto, camminando e tornando indietro. Era diverso da Chicago, vero? Bene, ringraziamo il buon Signore stasera per tutto ciò che Egli ha fatto per noi, poiché le sue misericordie durano per sempre in eterno. Le sue lodi sono per tutte le epoche. Ed ora, domani è il nostro servizio di chiusura, domani pomeriggio alle 2:30. Ed ora credo, fratello Wood, se vedrai Billy Paul, se non ti ha già visto, e a proposito, stasera è l'ultima sera dei libri e delle fotografie. Non vendiamo la domenica, non crediamo in ciò. Così noi saranno, il fratello Wood se ne andrà stasera subito dopo il servizio. Se vi interessano i nostri libri per il regalo di Natale da qualcuno o qualcosa, prendeteli alla bancarella. E poi domani ognuno di voi, voi visitatori qui ora, ci sono diverse belle chiese del pieno Vangelo che cooperano qui in questa riunione. E confidiamo che troverete un posto dove andare domani, alcune di quelle buone chiese che ci hanno aiutati nella riunione, e andate in quella chiesa e gioite. Stiamo concludendo. Non abbiamo un servizio mattutino o un servizio serale. Stiamo solo avendo un servizio pomeridiano, così da non interferire con nessuna delle chiese. Questo è il modo in cui ci piace farlo, cooperare più possibile con ogni movimento di Dio. Possiamo averlo il pomeriggio proprio come in qualsiasi altro momento. Quelli sono tutti quelli che vogliono venire. Venire domani pomeriggio alle 2:30, se il Signore vuole. Vogliamo, se Dio mi darà la forza, starò qui tutta la notte e pregherò per tutti quelli che verranno, che vogliono che si preghi. Proprio così. Voglio iniziare presto, così posso avere la possibilità di pregare. Per ogni persona che vuole, si preghi. Tenete i vostri biglietti che avete questa settimana. Sono validi. E se vi diamo un biglietto, siamo obbligati a pregare per voi e lo faremo. Dio ci aiuti domani pomeriggio. Portate tutti i malati e gli afflitti che potete. Prendete il telefono domani e chiamate i vostri vicini, i peccatori che non conoscono Dio, e fateli venire. Ed ora siate pronti per lo Spirito Santo. Di solito l'ultimo giorno c'è circa il doppio delle guarigioni di quelle che sono avvenute durante tutta la campagna. Perché quella tensione, e le persone sanno che semmai avranno fede, devono averla proprio ora. Ed ecco quando vedete avvenire i miracoli, e di solito all'ultimo servizio. Speriamo avverrà anche stasera, che avverrà. Non dovete aspettare fino a domani, è tutto pronto proprio ora, se solo lo credete, proprio ora. Ora, solo per una porzione di scrittura qui, se il Signore vuole, non prenderei nemmeno il tempo di parlare, è tardi com'è, ma ho pensato che forse per qualche momento, se solo mi darete l'opportunità. La prossima volta che tornerò in California, se Dio vuole, voglio prendermi un po' più di tempo, così da poter stare un po' più a lungo. E voi, forse, se potete sopportarlo, predicherò solo un po' quando tornerò. E così io, ebbene, grazie. Questo è, mi amate davvero? O avete molta grazia, uno dei due? Grazie. Vorrei leggere solo una piccola porzione da Genesi. Mi piace la Genesi. Nel 12° capitolo di Genesi leggiamo i primi 3 versetti così. Or il Signore aveva detto ad Abramo: vattene fuori del tuo paese e del tuo parentado e della casa di tuo padre nel paese che io ti mostrerò. Ed io ti farò divenire una grande nazione, e ti benedirò e ti moltiplicherò, e tuo nome, e tu sarai benedetto. Ed io benedirò coloro che ti benediranno, io farò, maledirò coloro che malediranno te, e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te. Che promessa! Ora, trattando con i pentecostali, e se Dio vuole, quando tornerò, ho trovato il punto debole dei pentecostali con l'aiuto di Dio. Cioè, avete paura. È così, è vero. Avete proprio paura di prendere Dio in parola e non sapete chi siete. Vedete, se solo vi rendeste conto in quale posizione siete in cielo stasera, avverrebbe qualcosa qui. Vedete? Il fatto è che molte persone cercano di porre queste benedizioni nel millennio da qualche parte. La Bibbia disse: ora voi siete figli di Dio, non voi sarete, voi siete proprio ora. Proprio ora siamo figli di Dio. Proprio ora siamo seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Non domani, questa sera, stasera. Quando potete pensare, ora che siete seduti vicino ad un figlio di Dio o una figlia di Dio, e voi siete proprio come loro, e Cristo Gesù dimora in voi qui, sulla terra, mostrando le sue grandi manifestazioni delle sue benedizioni e potenza, volendo che ognuno sia salvato, ognuno sia guarito, nessuno debba perire. Io vi dico, se poteste davvero comprenderlo nella vostra mente, vi dico, non dovreste fare alcuna preghiera per i malati. Sarebbe proprio tutto finito. Ma se voi dovete prima vederlo. Se non lo vedete, certamente non lo potete comprendere. Ora, la parola vedere non significa guardare a... La parola vedere significa comprendere, proprio così. Come Gesù disse a Nicodemo, a meno che un uomo non sia nato di nuovo, non può vedere il regno del cielo. Ora, non intendeva, avete guardato molte cose e dite, io proprio non lo vedo. Quello significa comprenderlo. Non potete comprenderlo finché non siete nati di nuovo. Quando siete nati di nuovo, capite cosa fa agire così queste persone? Allora, vedete, voi stessi dovete accettarlo e avere un'esperienza personale. Ora, voglio parlare per alcuni momenti su chi siamo, perché siamo, cosa siamo. Chi siamo e perché lo siamo, cosa siamo, e lo intitolerei. Ebbene, se gli dessi un titolo al testo, non ho tempo per usarlo in quel modo, ma se dovessi titolare questo, sarebbe il patto incondizionato che Dio fece con la gente. Ora, se mi darete la vostra totale attenzione solo per alcuni momenti e vedrò cosa lo Spirito Santo sceglierà da questo testo per me, mentre ho girato adesso scendendo per strada poco fa. E io voglio parlare del patto incondizionato che Dio diede all'uomo. L'uomo ha sempre cercato di trovare un modo per salvarsi, ha cercato di farsi una religione, creare la propria salvezza e cercare di salvare se stesso. È la natura dell'uomo fare così. E nel giardino dell'Eden, appena l'uomo si rese conto di aver peccato, e invece di correre su e giù per la strada o là per il paradiso dicendo, Padre, Padre, dove sei? Si nascondeva. Ed era Dio che correva su e giù per la strada gridando, Adamo, Adamo, dove sei? Vedete la natura dell'uomo? Invece di uscire e confessare apertamente ed essere sincero al riguardo e dire, Dio, ho peccato e perdonami, egli correrà e si nasconderà dietro a qualcosa. E l'unica cosa che Adamo fece, che è un grande sforzo per l'uomo, si fece una religione fatta in casa. Ora, sappiamo che la parola religione significa una copertura e Adamo, invece di dire Dio coprimi, si fece dei grembiuli di foglie di fico, lui ed Eva. E andavano bene finché Dio non era in giro, ma quando vennero alla presenza di Dio si resero conto che la loro religione di foglie di fico non avrebbe funzionato. E fratello, c'è così tanto di questo oggi che ho paura che troverete la stessa cosa quando Dio verrà di nuovo. Quella religione fatta in casa di foglie di fico non resisterà nella presenza di Dio. Dio dovette fare una copertura per loro. Ora, se noterete cosa causò questa grande cosa all'inizio, Dio prese l'uomo come compagno ed egli fece un patto con l'uomo alla pari. E disse all'uomo, se farai questo e non farai questo, e l'uomo infranse il suo patto, e lui infrange sempre il suo patto. L'uomo non può proprio mantenere la sua promessa, ecco tutto. C'è solo uno che può mantenere la sua promessa, quello è Dio. L'uomo non può, egli infrange il suo patto con Dio ogni volta. Ma proprio in Eden, guardate Dio, egli disse, io, il pronome personale, io porrò inimicizia. Non se tu farai una certa cosa, io manderò un Redentore, ma io porrò inimicizia tra la tua progenie e la semenza del serpente e così via. Io farò questo. Non su qualche condizione che Adamo doveva fare, ma egli disse che lo avrebbe fatto sovranamente. Ed ora, come Dio ha sempre fatto il suo patto, e quando lo fece con l'uomo, il più grande errore che Israele abbia mai fatto fu in Esodo, il 19° capitolo. quando la grazia aveva già fornito un Salvatore, aveva già fornito un Liberatore, aveva già fornito un'espiazione, un sangue versato, e Israele disse: non lasciare che Dio parli, che parli Mosè. Volevano una legge o comandamenti o qualcosa che potevano fare loro stessi. Vedete la natura dell'uomo? Cercare lui stesso di trovare qualcosa da fare per meritare la salvezza. Ora, vedete cosa aveva già fatto la grazia di Dio? Mandò Mosè, un liberatore, e mandò un'espiazione, un sacrificio di sangue versato, un mezzo tra Dio e l'uomo. E dopo che la sua grazia aveva fatto tutto questo, allora ancora i figli di Israele volevano qualcosa da fare per meritare la propria salvezza. Non è proprio come la gente oggi? Volete osservare i giorni sabbatici, smettere di mangiare carne e fare qualcos'altro? Volete fare qualcosa per meritare la vostra salvezza? Quando è proprio libera, quanto può essere libera? Proprio così. Sento gente dire: oh, lode a Dio, ho cercato Dio giorno e notte. No, non l'avete mai fatto. Non c'è mai stato un uomo che abbia cercato Dio. Dio cerca l'uomo, non l'uomo cerca Dio. Oh, dite: predicatore, io l'ho fatto. No, non l'hai mai fatto. Gesù disse: nessuno può venire a me se prima il Padre mio non lo attira. Vedete? Voi non cercate Dio. Dio cerca voi. È sempre il cercatore. Dio che cerca il perduto. Non il perduto che cerca Dio. Non potreste avere niente a che fare con ciò. Non siete salvati stasera per qualche vostro merito o qualcosa. Siete salvati perché la grazia sovrana di Dio vi ha chiamato a Gesù Cristo. È l'unica via. Non è se osservate i giorni sabbatici o i noviluni, o se mangiate carne o non mangiate carne, se fate questo o fate quello. Siete salvati per grazia e solo per grazia, l'unica cosa. Ora, quando riuscite a mettervelo in testa, vi calmate, poiché non c'è niente che possiate fare al riguardo. Scoprirete che la stessa cosa opera con la guarigione. Se Dio mi aiuterà in pochi momenti, vi mostrerò che la guarigione è sulla stessa base, proprio così. È proprio il patto incondizionato di Dio, non quello che voi potete fare per Lui. Qualcuno disse: fratello Branham, quando eri fuori, quegli 8 mesi, quel tempo quasi fino ad un esaurimento, hai mantenuto la tua religione? Ho detto: no, signore, la mia religione ha mantenuto me. È così. Non posso. Non è se io resto saldo meno. Non è se io resto saldo. E se lui resta saldo meno. Se lui resta saldo. Non c'è niente che io possa fare. È quello che lui ha fatto per me. Quello che Cristo ha fatto per me in Dio. Questa è la ragione per cui sono salvato stasera. Sì, Signore, non quello che io potrei fare. Non per le buone opere siamo salvati, ma per le sue misericordie. Dio ci ha salvati in Cristo incondizionatamente. Eravamo gentili, alienati da Dio, tagliati fuori senza speranza, senza misericordia. Cristo, nella sua grazia sovrana, morì al nostro posto, prendendo il nostro posto. Quindi non è niente che noi abbiamo fatto, niente di cui possiamo vantarci. Paolo disse: Dio non voglia che si vanti, tranne che della croce di Gesù Cristo. Esatto, in Cristo si vantava. Ora, dopo la distruzione antidiluviana, la cancellazione del mondo, Dio fece ripartire la gente. E in Genesi troviamo un uomo chiamato Abram, il figlio di ho dimenticato il nome di suo padre, Airam, che scese probabilmente da Babilonia, un adoratore dell'idolo. Scese nelle valli di Shinar, abitò nella terra di Caldea, la città di Ur. Era sposata sua sorellastra, Sara. E mentre scendevano in questo paese e tutte le genti che c'erano ovunque, Abram non era migliore di qualcun altro. Ma Dio, per grazia sovrana ed elezione, chiamò Abram secondo l'elezione. È così. Niente diceva che Abraham era migliore. Non dice neanche che lui era un credente all'inizio. Ma Dio, con la sua grazia immeritata, Abraham fu salvato. E non solo fu salvato, ma quando Dio chiamò Abraham, egli lo salvò e gli diede il suo patto incondizionatamente. Mai egli non disse: Abraham, ora se tu farai una certa cosa. Egli disse: io ho, tu avrai. Notatelo, tu verrai a me in vecchiaia in pace, proprio ora, 70 e più anni prima che accadesse. Dio disse: io ti ho già salvato, e non solo tu, ma la tua progenie dopo di te. Quando arrivate a pensare a questo, senza alcun merito, senza nulla, il patto di Dio per Abraham era incondizionato. Dio gli disse che l'aveva salvato, e non solo Abraham, ma anche la sua progenie. E Abraham aveva 75 anni e Sara aveva 65 anni, 40, 50, 60, 25 anni dopo la menopausa. Aveva vissuto con lei da quando era signorina, erano sposati e non erano fertili. E Dio disse ad Abraham che avrai un figlio da Sara, l'impossibile. E Abraham credette a Dio. Non importa quanto sembrasse impossibile, credette a Dio e gli fu imputato a giustizia. Potreste immaginare un vecchio che va qui in giro, 75 anni, sua moglie 65, dicendo: gloria a Dio, stiamo per avere un bambino. Ebbene, i medici del giorno avrebbero detto: il vecchio è solo un po' fuori di testa. Veramente, ogni uomo che crederà a Dio è considerato un po' fuori di testa. Voi pure, secondo il mondo, ma siete gloriosamente salvati in Gesù Cristo. Ora posso vedere Abraham alzarsi alcune mattine dopo che Dio gli diede la promessa, dire: come ti senti, Sara? Nessuna differenza, proprio lo stesso. Ma lode a Dio, noi lo avremo comunque. Uscì e comprò le spille, le fasce, tutto, preparandosi per ciò, si preparò. Vi state preparando stasera per uscire da quelle sedie a rotelle, lettiga, barella e tutto il resto, uscire da qui? Dio l'ha promesso, se lo credete. Ora, passavano i mesi, ogni giorno potrei vederlo dire: Sara, come ti senti? Niente di diverso, ma gloria a Dio, lo avremo comunque, perché Dio ha detto così. Passarono 25 anni e Abraham stava ancora dando a Dio la lode per il bambino. Più era impossibile, invece di diventare debole, divenne forte, perché era un miracolo sempre più grande. Più a lungo aspettava, più grande era il miracolo. Che fede meravigliosa! Ora, voi siete la progenie di Abraham se siete morti in Cristo. Oh, mi piace proprio questo. Niente che voi possiate fare. Ma è come Dio ha reso chiaro questo, non per qualcosa che voi potete fare, solo ciò che Dio ha fatto per voi in Cristo. Abraham credette a Dio e gli fu imputato a giustizia. La legge di redenzione, chiunque lo sa, quello che è la legge di redenzione. Io sento così tanti, ora, miei fratelli arminiani, non mira ad inferire con questo, ma questo può pizzicare giusto un po', ma vi amo, vedete? Va bene, notate, niente che voi possiate fare, potreste vivere bene tutta la vostra vita e andare all'inferno. E per grazia di Dio che siete salvati, è così, ciò che Dio ha fatto per voi. Notate, la legge della redenzione, l'innocente per il colpevole. E se un piccolo, in passato sotto le leggi della redenzione, e se un piccolo puledro fosse nato una notte, un piccolo mulo, e quel piccolo mulo fosse nato con entrambe le orecchie pendenti. Ora, se qualcuno sa qualcosa sui muli, quello è un mulo terribile. Il mulo con le orecchie in giù non vale niente. ed è strabico, ha le ginocchia storte, la sua coda puntata proprio in alto. Che creatura dall'aspetto orribile! Ebbene, quel povero piccolo vecchio mulo potesse guardarsi in uno specchio e avesse intelligenza, direbbe: oh, ma aspetta che escano e mi vedano, non ho nemmeno una possibilità, guarda che cosa orribile sono. Ma se la sua mamma sapesse qualcosa sulla redenzione, direbbe: aspetta un attimo, tesoro, manchi di comprendere, non ti uccideranno, non ti guarderanno nemmeno. Ma tu sei nato con un diritto di nascita. Sei il mio primo, hai un diritto di nascita, ma il sacerdote non ti vedrà mai. Non dovrà esaminarti, ma un agnello perfetto deve morire al tuo posto. Mai! Allora il piccolo mulo potrebbe uscire là fuori e scalciare le gambe e divertirsi molto, perché lui non morirà, non dovrà essere guardato. Un agnello perfetto deve morire al suo posto, questo è tutto. Non è quello che sono io, chi sono io? È la perfezione di Gesù Cristo in Dio che morì al mio posto per rendermi quello che sono. Non è se io posso resistere, non posso, è se lui resiste al mio posto. Amen! Fratello, questo farebbe acclamare un battista. Sì, signore, c'è qualcosa di reale. Io credo nell'acclamare. Amen! Io credo nella religione all'antica. Ecco qual è il problema oggi. Io dicono che la vostra religione è troppo emotiva. Posso dimostrarvi scientificamente che qualsiasi cosa che non ha emozione è morta. Quindi se la vostra religione non ha un po' di emozione, è meglio che la seppelliate. Proprio così. Perché è morta. Proprio così. Sì, signore. Se un bambino nasce e non piange o non fa qualcosa, il bambino è morto. Noi abbiamo troppi bambini nati morti nella chiesa stasera. Questo è il problema della Chiesa. Essa proprio non capisce. Non è mai venuta alla vita. Sapete cosa fanno con un piccolo bambino quando nasce? Ci sono stato, li ho visti nascere. Il dottore lo prende in braccio e gli dà una piccola stimolazione protoplasmatica posteriore. E questo lo sveglia proprio velocemente e lui inizia a gridare. Se c'è qualcosa di cui la Chiesa Pentecostale ha bisogno stasera, è una buona sculacciata evangelica all'antica per svegliarli all'intera cosa. Togliere un po' di rigidità da loro. Amen! Qualcuno disse: fratello Branham, stai tenendo una riunione giù dove quelle persone stanno urlando, facendo chiasso. Dissi: sì, signore. Disse: mai! Non pensi che quello sia fanatismo? Dissi: no, signore. Mi ricorda di un contadino una volta. Lui aveva una bella fattoria, bei trattori, tutto per coltivare. Ma lui era solo in realtà troppo pigro per coltivare, questo è tutto. Lasciava che nella sua proprietà crescessero erbacce. C'era un altro tizio che viveva vicino a lui. Non aveva un granché di posto in cui stare. I suoi granai non erano molto belli, ma era davvero un lavoratore industrioso e intelligente. Uscì e piantò erba medica e tutto il resto, trifoglio. Mi ricorda proprio che oggi alcuni di noi hanno grandi chiese che non hanno dentro niente. È così. A volte ottenete una piccola missione, a volte avete molto più di quello che trovate in alcuni di questi grandi obitori qui in giro. Esattamente così. Parlate di acclamare e fare chiasso? Fratello, non ne conoscete il primo principio. Notate, ogni nel granaio del contadino con le erbacce in granaio per nutrire, nacque un piccolo vitello. E dall'altra parte, nel vecchio granaio malandato, nacque un piccolo vitello. Ebbene, entrambi nutrirono durante l'inverno. Venne la primavera, il contadino, che aveva molto cibo per nutrire il suo piccolo vitello, lo portò fuori nel recinto. E quando lo fece, era tutto grasso e rotondo. Sapete, quel vento di primavera che soffiava. Lui si sentiva bene, scalciava i suoi piccoli zoccoli e correva via. L'uomo nella grande bella raffinata stalla lucidata mise fuori il suo vitellino. Povero piccolo, così debole, non riusciva quasi a muoversi. Uscì barcollando, così, su un bel pavimento di cemento, sbirciò giù attraverso la fessura e guardò quel piccolo vitello che si sentiva bene. Scalciando le gambe, disse: «Tale fanatismo! Mai! Qual era il problema? Aveva fame? Non poteva! Fratello, ti dico, possiamo adorare qui in una stalla per mucche? Ma, fratello, qui abbiamo alcune vitamine spirituali. Noi abbiamo avuto qualcosa da mangiare. Rende, ecco ciò che vi fa scalciare e agire come fa lo Spirito Santo». Giusto, Dio l'ha promesso ed egli ce l'ha dato. Egli disse ad Abram che gli avrebbe dato la promessa e Abram credette a Dio. E Dio gli disse, se noterete, proseguì fino a 100 anni. Lui aveva 100 anni, Sara aveva 90 anni, una piccola donna dalle spalle un po' curve. Potrei dire questo, che Dio gli apparve nel nome di El Shaddai, il seno, 17° capitolo di Genesi. E il nome El Shaddai significa che è il seno, in altre parole, il petto ruto, come la donna. E disse: «Abraham, io sono il tuo seno, tu puoi essere vecchio, la tua forza è finita, il grembo di Sara è morto, ma io sono El Shaddai, io sono il seno, il pettoruto, non uno, due, per la nostra salvezza e per la nostra guarigione, entrambi. Io sono il pettoruto. Ora tu solo appoggiati alla mia promessa e nutriti. Io ti soddisferò come il bambino che viene soddisfatto e ti riporterò di nuovo alla tua forza». Che promessa per un vecchio di 100 anni. Appoggiati proprio qui, ora, e nutriti da me, la mia promessa, e ti riporterò alla tua forza. Ora, voglio passare una piccola cosa qui. Questo avete mai letto? Sapete, la Bibbia è scritta e nascosta agli occhi dei savi ed intendenti. Lo credete? Ed essere rivelata a fanciulli che la prenderanno. Ora, dovete essere innamorati di Dio per conoscere la sua Bibbia. Sapete, lui scrive fra le righe. Mia moglie mi scrive una lettera, lei dice: «Caro Billy, sono qui seduta stasera, ti amo molto, mi manchi molto». Questo è quello che lei scrive, ma io leggo tra le righe, so che lei intende molto di più, vedete, perché la amo. E questo è il motivo per cui quando leggete la parola di Dio, se lo amate, egli rivela ciò che è fra le righe. Notate, quando Abram e Lot si separarono e Dio dovette distruggere Sodoma, sbarazzarsi di Lot, finché Lot rimase in giro, ebbero problemi. Dio gli disse: «Esci di mezzo ai tuoi parenti, di mezzo alla tua gente, ed io ti benedirò». E vi sto dicendo, non potete. Dio richiede una separazione. Il mondo vuole persone che legano con tutti, ma Dio vuole dei separatisti. Egli vuole che la gente si separi dal peccato e dal mondo. «Uscite di mezzo a loro, siate separati», dice Dio. «Non toccate le loro cose impure». Dio chiama la separazione. Ora, ma Lot, i suoi parenti rimasero fin tutto il tempo finché c'era suo padre, l'anziano. Causava problemi. Dio disse: «Separati dalla tua gente». Ebbene, dopo Lot scese nelle pianure ben irrigate di Sodoma e divenne il capo della città. Pensava di cavarsela bene. Abram viveva nelle terre sterili, ma Abram aveva la promessa. Io penso a questo oggi. Il vero credente potrebbe dover stare in una stalla di mucche o in qualcos'altro, ma lui ha la promessa. Che differenza fa? Sì, una tenda o una casetta. Perché dovrei preoccuparmi? Dall'altra parte mi stanno costruendo un palazzo. Non importa cosa dovete sopportare, perdere qualche pasto e così via, per il regno di Dio. Che differenza fa? Siamo eredi di ogni cosa. La Bibbia ha detto che lo siamo. Questo mondo ci appartiene. Beati i puri di cuore perché si vedranno Dio. Beati i mansueti perché erediteranno la terra. Tutto nostro mediante Gesù Cristo. Notate, spero che ora affariate questo. Notate che Abram, seduto lassù, l'orecciolo della farina diventava quasi vuoto. Lot, seduto laggiù, gambe incrociate facendo del bene. Sua moglie apparteneva a tutte le associazioni, immagino, in città, tutte le feste di taglio e cucito e tutto il resto. Ma lei iniziò ad amare ciò. Ma Abram doveva andare avanti solo con poco. Ma un giorno, mentre era seduto sotto la sua quercia, vide arrivare tre uomini. Lui era un uomo spirituale e si rese conto che quelli non erano uomini comuni. Sebbene avessero polvere su di essi, dissero che erano in viaggio da un paese lontano, sì, direttamente dal cielo. E vennero davanti a lui, egli lavò i loro piedi, sgattaiolò dentro, uccise il vitello grasso. Sara fece delle focacce di mais, le portò fuori e si sedettero e mangiarono le focacce di mais al latticello. Che pasto fecero! Ed ora voglio che notiate chi stava mangiando. Dopo aver mangiato, gli angeli proseguirono. I due angeli proseguirono verso Sodoma. Ma quello che rimase indietro e parlò ad Abram e sparì alla sua vista. Abram disse: ho parlato faccia a faccia con Dio. Oh my! Notate, Sara, quando egli disse: Abram, tu sei stato fedele, ora tu hai 100 anni, Sara quasi 100, ma vi visiterò secondo la vita. Sara ascoltava nella tenda, e quando lui disse che lei avrebbe avuto un bambino, e lei aveva 100 anni, quasi, lei si mise una mano sulla bocca e rise. L'angelo disse: perché ha riso? Cosa sarebbe quell'avviso qui a Los Angeles? Quell'angelo stava usando... Voglio che notiate una piccola cosa qui per... Una piccola cosa per noi anziani. Vi ricordate all'inizio quando vi siete sposati e vi è capitato di andare giù all'altare, alcuni di voi fratelli con vostra moglie, e l'avete vista come era bella, i suoi capelli neri, ondulati o qualsiasi colore fosse. I suoi capelli erano lisci e l'avete presa per il braccio e l'avete sposata. Pensavate quanto fosse bella e lei guardava quanto eravate ritti in piedi. Ma oggi i capelli sono diventati grigi, scivolano via, le spalle curvate. È successo qualcosa. Stavo parlando con un dottore non molto tempo fa e ho detto: dottore, voglio chiederle una cosa. Lei mi dice che come mangio cibo ogni giorno, ciò si trasforma in sangue. Le cellule sanguigne sono la vita che rinnova la mia vita ogni giorno. Ha detto: è così. Ho detto: perché avviene? Io mangio lo stesso tipo di cibo che mangiavo quando avevo 18 anni. Io mangio come tanto cibo come quando avevo 18 anni. Diventavo più forte, più grande. E sto mangiando lo stesso tipo di cibo e sto diventando sempre più debole. Ho detto: perché avviene? Perché Dio l'ha detto proprio così. Notate, allora penso, stavo dicendo l'altro giorno a mia moglie, mi stavo pettinando i capelli, quelli che mi sono rimasti. Lei ha detto: senti, Billy, ha detto, sai, stai diventando quasi completamente calvo. Ho detto: lo so, ma gloria a Dio, non un solo capello è perito. Ha detto: cosa? Ho detto: nessuno di essi è perito. Lei ha detto: dove sono? Ho detto: dove erano prima di venire sulla mia testa? Sono nello stesso posto. Dio sa dove sono e lui me li darà di nuovo nella risurrezione. Amen. Dio, quando egli porta un piccolo bambino in questa terra, egli lo lascia crescere fino alla maturità. Egli sta dipingendo un quadro nella sua grande infinita mente. Egli vede che un giovane uomo, una giovane donna è proprio al suo meglio. E quando sono là, allora meglio. Allora egli dice: è così. Questo è il modo in cui li voglio nella risurrezione. Va bene? Morte, vieni. Tu e la mamma vi siete divertiti, 20 o 22, 23, circa quando siete arrivati a 25, non siete più i ragazzi di una volta. Una mattina vi svegliate, la mamma dice, papà, hai un capello grigio in testa, papà. Dirai, ebbene, mamma, hai notato che ti stanno venendo delle rughe sotto gli occhi? Che succede? La morte si instaura, proprio così. Dio ha ordinato che sia così. Ma l'unica cosa che la morte può fare, essa vi tirerà in questo angolo e in quell'angolo, dopo un po' vi prenderà. Ma questo è tutto quello che può fare. Nella risurrezione la morte viene distrutta e quello che eravate al vostro meglio, quello è ciò che sarete nella risurrezione. Dio nel suo patto dimostrò questo tramite Sara e Abraham. Amen. Ora mi sento religioso. Notate, guardate cosa fece. Là, questo potrebbe essere un po' tra le righe, quindi non alzatevi e non uscite ora. Aspettate solo qualche minuto, guardiamo tra le righe. Egli disse ad Abraham che gli avrebbe dato il patto ed egli avrebbe ciò che avrebbe fatto ad Abraham e a tutta la sua progenie. Ascoltate, voi siete la progenie di Abraham stasera se avete ricevuto Cristo Gesù, lo Spirito Santo. Essi, egli non avrebbe fatto questo solo ad Abraham, ma Abraham era l'esempio. Tutto quello che avrebbe fatto ad Abraham l'avrebbe fatto a lui e alla sua progenie. Abraham portò Isacco, attraverso Isacco venne Cristo. Noi, essendo morti in Cristo, diventiamo progenie di Abraham e siamo eredi secondo la promessa. Di cosa avete paura? Non c'è niente di cui preoccuparsi? È tutto sistemato in gloria. Smettete di preoccuparvi, di trotterellare in giro da una chiesa all'altra chiedendovi se questo è giusto o quello è giusto. Cristo è giusto, egli è la via, la verità e la vita. Notate, egli disse, bene, cosa egli avrebbe fatto a loro salvandoli incondizionatamente. Ora, Abraham aveva 100 anni e Sara ne aveva 90 e Dio disse, ora mostrerò al mondo, in altre parole, cosa farò a te e alla tua progenie dopo di te. Quelli siamo voi ed io. Bene, notate cosa egli fece. Egli trasformò Abraham e Sara da un vecchio uomo e donna di nuovo in un giovane uomo e donna. Restate fermi. Bene, notate cosa egli fece. Dite, oh, fratello Branham. Ora, aspettate un minuto. Sara aveva circa 100 anni. Lei aveva assolutamente... La progenie di Abraham era finita. Non c'era vita in loro. Ma lui si stava ancora nutrendo del Shaddai per la progenie. Il grembo di Sara si era inaridito anni fa. Lei era probabilmente 50 anni dopo la menopausa. Viveva con Abraham, lo stesso uomo, Abraham, da quando era una ragazza. E non c'era nessun figlio affatto. E il suo grembo era morto. Lei, una donna anziana, quasi centenaria. Un piccolo scialle sulle spalle. Un piccolo cappellino addosso. Tenendo un bastone così. Una donna anziana come quella. Una vecchia bis donna. E tuttavia, lei credeva che Dio le avrebbe dato un figlio. Ora, guardate, la prima cosa, voi studiosi dovrete ricordare questo, la prima cosa che Dio dovette fare, e dovrete ammetterlo, dovette fare qualcosa al grembo di Sara. È giusto? Egli doveva portare un nuovo grembo, perché quello era vecchio e finito. Poi per farlo ho un pubblico misto. Ascoltate il vostro dottore, io sono vostro fratello. Ascoltate, per fare ciò, egli doveva rafforzare il suo cuore perché lei non poteva andare in travaglio a 100 anni. Voi lo sapete. Ora, è un'altra cosa che egli avrebbe dovuto fare. Egli avrebbe dovuto mettere nuove vene del latte, perché le sue vene del latte erano secche a 100 anni. Dio non rattoppa le cose. Egli la rese proprio una donna nuova. Proprio così. Io ve lo dimostrerò tramite la parola di Dio. Notate, subito dopo che quella promessa fu data loro, Sara e Abraham, Dio disse ad Abraham, sali qui ora, fai un giro, vedi cos'hai, guarda da questa parte lontano, ad est, ovest, nord e sud, è tutto tuo. Questo è il problema stasera con le persone pentecostali. Non vi guardate intorno, non vedete quello che avete. State sempre dicendo, oh, mi chiedo, io mi chiedo se potessi, oh. Non è che voi l'abbiate fatto, lui l'ha fatto per voi. Fate un giro, siete un possessore di tutte le cose. Amen. È tutto vostro. Dio ve lo dà liberamente attraverso Gesù Cristo. Amen. Questo farebbe impazzire il diavolo. Notate, fai un giro, Abram, guardalo. Posso vedere Abram dire, tesoro, sai che le tue spalle si stanno raddrizzando, i tuoi capelli stanno diventando di nuovo neri. Ebbene, lei disse, Abram, mio signore, ho notato che le tue spalle si stanno raddrizzando, le tue mani stanno diventando di nuovo come un giovane uomo. Lo pensi? Sì! Guardate, fecero un viaggio, misurate sulla mappa dove si trovavano e scesero a Gerar, circa 300 miglia. Un bel viaggio per una vecchia coppia, non credete? Camminarono fino a Gerar. E non solo quello. Quando arrivarono laggiù, c'era un giovane re laggiù chiamato Abimelech. Lui stava cercando una fidanzata. Ed ecco arrivare questa vecchia bis nonna con tutte quelle belle ragazze là intorno e disse, questa è quella che ho aspettato. Sciocchezze! Lei era di nuovo una giovane bella donna. Come egli farà ad ogni nonna anziana che si trova qui stasera, che è in Cristo Gesù. Nella risurrezione lei sarà di nuovo una nuova donna. Alleluia! Questo è il patto di Dio con Abramo e con la sua progenie. Qui questa vecchia nonna con il suo tremore, con un piccolo bastone in mano, così, sapete, camminando intorno, e quel giovane re Abimelech laggiù disse, ecco quella che ho aspettato, lei è la mia dolce metà, voglio sposarla. Sì, ecco cosa fece. Lui si innamorò di lei e l'avrebbe sposata. Abram disse, tu sei una donna di bell'aspetto, 100 anni. Non usare un po' di questa manicura che vi mettete sulle labbra o qualunque cosa sia. Non vi serve quello. No, no, non vi serve quello, vi serve Gesù Cristo. Lui lo metterà là permanentemente uno di questi giorni. Alleluia! Proprio così. Non modellatevi secondo Hollywood, modellatevi secondo il cielo. Ecco cosa volete fare. Oh, mai! Quando posso vedere Sara, una bella giovane donna di circa 30 anni, forse 25, Abram 25-30, che camminava là intorno. Ebbene, lo dimostrò, guardate. Dopo che Sara morì, molti anni dopo, lui sposò un'altra donna ed ebbe 9 figli, oltre a tutte le figlie. Amen. Noi serviamo un Dio vivente che non può mentire, e la sua promessa è vera in eterno. Abimelech si innamorò di lei. Ora, non voglio infierire con questo, fratelli, ma lasciate che lo faccia solo un poco, vedete, parlando di restare saldi. Guardate, Abimelech, posso immaginarlo andare, farsi il bagno e mettersi il pigiama e distendere i suoi grandi piedi sul letto e dire, ebbene, sai, un fratello arminiano davvero bravo, santità, vedete. Così si distesse sul letto e disse, sai, domani, dopo aver detto la sua preghiera, domani sposerò questa bella ragazza ebrea, 100 anni, e la sposerò domani, e lei diventerà mia moglie e tutto il resto ci sistemeremo. Ora, e i giorni di vagabondare sono finiti, e Dio gli apparve e disse, tu vali proprio quanto un uomo morto. Proprio così. Ebbene, disse, Signore, perché? Tu conosci l'integrità del mio cuore. Egli disse, tu hai la moglie di un altro uomo. Ebbene, disse, lei mi ha detto che fosse. Ebbene, Abram non mi ha detto che fosse sua sorella. Non sapevo che era la moglie di un altro uomo. Disse, questa è la ragione. Io conosco l'integrità del tuo cuore. Ti ho impedito di peccare contro di me. Ora, un uomo giusto non aveva fatto nulla, ma non era progenie di Abram, non aveva nessuna promessa, non l'aveva. Buon uomo, uomo timorato di Dio sdraiato là sul suo letto, e Dio rifiutò di ascoltare la sua preghiera. E là Abram, Dio gli disse di non lasciare la Palestina, e egli lo fece comunque sviato. Ogni uomo che fa ciò che Dio gli dice di non fare è sviato. Non solo questo, ma egli era seduto là fuori mentendo, e qualsiasi uomo agisse così con sua moglie, dandola a qualche altro uomo per prenderla, per salvarsi il collo. Mentendo, sviato. E Dio disse: io non ascolterò la tua preghiera, ma quello è il mio profeta, io ascolterò lui. Vai, lascia che preghi per te. Se non lo farai, morirà tutto. Perché Dio fece la sua promessa incondizionata ad Abraham. Non vi dà il permesso di peccare ora. Ricordatelo. Ma quello che sto cercando di fare è togliere da voi la paura. Avete sempre paura di qualcosa. Non abbiate paura. Dio ha promesso. Dio deve farlo. Se lo credete, se siete progenie di Abraham, qualcuno mi ha detto, come dicevano i miei amici battisti, che differenza fa quello che si è allontanato nella sicurezza eterna? Hanno detto, ebbene, non fa alcuna differenza per me, sono salvato, gloria a Dio, posso fare quello che voglio. Questo mostra solo che non siete salvati. È così, esatto, se siete salvati, non volete fare quelle cose. È così. Quelle cose come ballare, feste di carte, giocare e tagliarsi i capelli, dipingersi le labbra e colorarsi la faccia e tutte quelle cose sono attributi dell'incredulità. Questa ferisce la Pentecoste, ma ecco cosa ti fa bene, fratello, proprio così. Non potevano camminare sul vecchio dritto sentiero stretto, proprio come un maiale che va al suo fango e un cane al suo vomito. Ecco dove è tornata la Chiesa Pentecostale, proprio così. Non sento molti amen, ma ti dico, fratello, che è l'onesta verità. È meglio che torniate di nuovo sul sentiero. Rifate le prime opere. Amen. Il problema è che il diavolo è atterrato qui a Hollywood ed è arrivato attraverso la televisione, ha spogliato le nostre donne, ha fatto tutto ciò che c'era di empio da fare. E la gente lo chiama bene. Fratello, se sei nato di nuovo, lo Spirito di Dio porterà testimonianza che quelle cose sono sbagliate. Sapete che è vero. Ed ecco arrivare la vostra ultima pioggia, pioggia di dispersione o qualsiasi cosa fosse, e dichiara liberazione delle donne, tutto il resto. È una disgrazia, sono le opere del diavolo. Non mi amerete dopo stasera, ma fratello, quando vi incontrerò alla sbarra del giudizio, sarò scagionato dalla cosa. Questa è una cosa, certo, vi dirò la verità su questo. Amen. La parola Amen significa così sia. E vedo Abimelech allora uscire, un uomo buono, andare da Abram, portargli delle offerte. E Abram pregò e Dio aprì il ventre di tutto ciò che Abimelech aveva. Dio lo benedisse. Ora al patto. Sto prendendo troppo tempo, sono sicuro. Ma solo un momento. Al patto. Dio disse, Abram disse, Signore, ora ascoltate molto attentamente voi, increduli. Signore, come lo saprò? Sto tornando al patto ora. Come saprò che tu farai questo per me? Dio disse ad Abraham, disse, vieni qui e portami una capra e una giovenca di 3 anni e alcune tortore ed esci qui e ti mostrerò e ti darò il patto, ti mostrerò cosa farò per te. Così egli portò fuori Abraham ed egli prese gli animali e li divise a metà e li dispose. E poi egli prese le tortore e le mise dentro intere. Vorrei avessimo un po' più di tempo per raccogliere questo. Guardate, perché egli divise tutto tranne le tortore? Perché egli divise tutto tranne le tortore e i giovani piccioni? Chiunque sa, ognuno sa che conosce la Bibbia, che la colomba era un'offerta per la malattia. Dio divise il suo patto o la sua legge dalla grazia e la divise. Lo fece? Una volta c'era la legge, ora c'è la grazia. Allora venivate salvati dalla legge, ora siete salvati per grazia. Così Dio divise la giovenchia, la pecora e così via, e io divise quelli, ma le tortore, i piccioni, e io li mise interi, mostrando che questo, mai il patto di Dio è cambiato riguardo alla guarigione. Egli era un guaritore dell'Antico Testamento, e io un guaritore del Nuovo Testamento. Tutto lo stesso, e io non le separò, esse sono inseparabili. Io sono il Signore che ti guarisce. Notate, avessimo un po' più di tempo per soffermarci su ciò. Forse potremo quando torno. Notate questo. Poi egli disse ad Abraham, disse, ora, egli fece venire un sonno profondo su Abraham. In altre parole, Abraham, non hai niente a che fare con questo. Io lo farò. Così Abraham si addormentò, lui era ignorato, e poi mentre Abraham era addormentato guardò ed ecco una fornace fumante davanti a lui. Ogni peccatore va e dovrebbe andare all'inferno. E poi per prima cosa ci fu un'orribile oscurità, la morte, poi una fornace fumante, l'inferno, ma oltre a ciò venne una piccola luce bianca. Voglio che notiate, Dio stava mostrando ad Abraham il Calvario, ciò che egli stava per confermare, questo patto tra Abraham e la progenie di Abraham per sempre. Oh, questa stessa sera è altrettanto valido ora come lo era allora. E questa piccola luce bianca che era Dio passò davanti ad Abraham attraverso la morte, attraverso l'inferno e salì fra questi sacrifici, passò proprio tra ogni posto diviso. Dio mostrò ad Abraham il Calvario. Abraham, egli non disse se tu farai questo o se tu farai quello. Egli gli mostrò ciò che avrebbe fatto a lui e alla sua progenie dopo di lui. E noi siamo la progenie di Abraham. Le tortore erano là per la guarigione, la salvezza. Ora, nell'Antico Testamento, prima gli uomini fanno patti, così il patto. In Giappone, il modo in cui fanno un patto uno con l'altro, poi prendono un po' di sale e lo spargono su uno, l'altro lo lancia sull'altro. Quello è un patto. Noi in America, quando facciamo un patto, allunghiamo la mano e l'altro ci stringiamo la mano e diciamo, quella mano, questo è un patto. Ma ai tempi del Testamento, al tempo di Abraham, il modo in cui gli uomini facevano un patto, uccidevano una bestia e la aprivano e prendevano il patto e si avvicinavano e scrivevano il patto quello che era. Poi lo strappavano in due. Uno prendeva un pezzo e uno l'altro. Quando si univano, quei pezzi dovevano combaciare proprio in quel modo e facevano un giuramento se avessero infranto quel patto che il loro corpo fosse come il corpo morto di questa bestia che giaceva sotto di loro. Che bella immagine di Dio che fa il suo patto con la Chiesa. Quando Gesù Cristo andò al Calvario, che era Dio, Emanuele, Dio lo fece a pezzi al Calvario, strappò in due il patto, portò il corpo alla sua destra e mandò lo Spirito Santo di nuovo sulla Chiesa. E lo stesso Spirito era su Gesù Cristo e nella Chiesa oggi. E lo stesso Spirito Santo che era là in passato deve essere lo stesso Spirito Santo quando ci riuniamo, rendendo Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. E oggi abbiamo lo stesso battesimo che ebbero loro a Pentecoste, quando la nostra parte del patto fu gettata indietro. Lo credete? Noi parliamo in lingue come loro, profetizziamo come loro, gridiamo come loro, lodiamo Dio come loro, abbiamo segni e prodigi e miracoli proprio come loro. Il patto incondizionato di Dio con la Chiesa pentecostale. Amen. Eccovi. Di cosa avete paura allora? Ogni promessa divina nel libro vi appartiene e ne siete eredi. Amen. Eccovi. Vedete, il patto fu strappato in due. Dio strappò Cristo in due. Lo credete? Egli portò in alto il suo corpo e lo mise alla sua destra e mandò indietro lo Spirito per dirigere la Chiesa nella potenza della risurrezione. E come disse Gesù, le stesse cose che faccio io le farete anche voi, poiché lo stesso Spirito era in Lui, era sulla Chiesa, e quella Chiesa è passata attraverso l'epoca ed essa è qui stasera. Gesù fu preso in giro, criticato, e gli vedeva una visione, diceva alla gente i segreti del loro cuore, criticato. Quello stesso spirito è sulla sua chiesa stasera. Esso era su Pietro, su Paolo, su tutti i fratelli pentecostali. Essi fecero segni e prodigi. Gesù Cristo parlò in lingue, la chiesa parlò in lingue. Gesù Cristo vide una visione, la chiesa vide una visione. E stasera essi sono criticati e presi in giro. Ma che cos'è? È la progenie di Abramo, il patto incondizionato di Dio dato alla gente. Alleluia! Sono così felice di poter dire sono uno di loro. Amen. Per grazia di Dio sono uno di loro. Sono così felice che egli mi ha permesso di vedere queste cose che vedo, fratelli miei. Che Dio. Ora l'unica cosa è che la progenie di Abram qui non per vostra scelta, ma per l'elezione di Dio. Dio vi ha scelti prima della fondazione del mondo e sapeva che questa riunione sarebbe stata disposta proprio qui, stasera. Prima che mai ci fosse una stella in cielo, Dio sapeva che questa riunione sarebbe stata qui stasera. Questo è esattamente giusto. Quello è mio padre, io sono suo figlio, voi siete suoi figli e figlie, quello è nostro padre. Il diavolo ha messo queste afflizioni su di voi, rifiutatelo, egli non ha alcun diritto legale di farlo. Lo sta facendo solo perché la nostra incredulità gli permette di farlo. Noi abbiamo ogni cosa in Cristo Gesù e ora le possediamo, proprio ora noi siamo figli e figlie di Dio e progenie di Abram, con un patto incondizionato, con la potenza dello Spirito Santo, con la risurrezione di Cristo, con segni e prodigi e miracoli che operano nella Chiesa. Alleluia! Fratello, vi sto dicendo che lui è un bugiardo e ha paura della parola di Dio e ha paura della potenza di Dio. Amen! Ero solito cantare la religione all'antica. Dicevo, è lo Spirito Santo all'antica. Il diavolo non ci va vicino. Ecco perché la gente lo teme, ma esso è sufficiente per me. Amen. È così. La gente dice, la gente è pazza. La ragione per cui lo sono, non hanno più la mente del mondo, hanno la mente di Cristo. Cristo in voi, la speranza di gloria, siete assicurati, ancorati lontano. Chi ode le mie parole, crede a colui che mi ha mandato a vita eterna. Quando? Proprio ora! E non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Credete questo? Credete con tutto il cuore? Preghiamo. Padre, le ore passano. Ti chiedo di essere misericordioso ora verso questo uditorio. Benedici coloro per cui si deve pregare con tutta la semplicità del cuore. Ti chiedo, Signore, di guarire i malati stasera. Perdonaci i nostri peccati e togli tutta questa paura che il diavolo sta mettendo sulle persone, cercando di far loro pensare è un'altra epoca o un altro tempo o domani o e ora, Signore, ora Tu hai fatto questo per la Tua gente. E possa lo storpio camminare, possa il cieco vedere, possa il sordo sentire, possano i demoni essere scacciati, possa la Chiesa diventare una palla di fuoco illuminata dallo Spirito Santo, quella Chiesa del patto con Dio. Lo Spirito Santo che era in Gesù Cristo, sulla Sua Chiesa, facendo segni e prodigi, la stessa cosa che fece Egli, disse, avremmo fatto anche noi, e lo vediamo stasera. E prego che Tu mandi le Tue benedizioni ora e ci guarisca. Nel nome di Gesù noi preghiamo. Amen. Se vuoi, al piano. E dov'è Billy? Quale biglietto? F? Quanti per stasera? Va bene, ora pregheremo per i malati. Ed è un... Sono un po' in ritardo, ma io voglio che vi mettiate questo in testa ora. Cosa siete? La progenie di Abram. È giusto? La fede che la progenie di Abram e nel suo Abram aveva e nei suoi figli. la sua progenie. È così? Come siete la progenie di Abraham? Essendo morti in Cristo, diventate progenie di Abraham e siete eredi secondo la promessa. Quanti sono morti in Cristo stasera? Vediamo la vostra mano. Morti in Cristo? Voi siete progenie di Abraham allora. Ora, se avete la fede di Abraham, se non l'avete, allora non siete progenie di Abraham. La progenie di Abraham produce la fede di Abraham. E Abraham, non importa quali fossero le condizioni, Abraham era forte in Dio, dando lode a Lui. Egli non vacillò alla promessa di Dio tramite incredulità. Non lo siamo stasera, vero? Poiché la nostra giustizia viene tramite Gesù Cristo. Se Lui viene stasera, amico cristiano, per voi nuovi arrivati, io non sono un guaritore divino, io sono vostro fratello. Non ci sono guaritori divini, Dio è il guaritore. Gesù Cristo non ha mai promesso di essere il guaritore. Egli disse, non sono io che compio le opere, è il Padre mio che dimora in me. Egli compie le opere. È giusto? Ora, egli non affermò di essere il guaritore, egli disse che suo padre era il guaritore. Ora, ed egli disse quando andò dalle persone, egli sapeva cosa c'era nei loro cuori. Egli li chiamò dal pubblico, disse cosa c'era che non andava in loro. La tua fede ti ha salvato dal flusso di sangue e la tua fede ti ha salvato dagli occhi ciechi. Ed egli sapeva, percepiva i loro pensieri. Parlò ad una donna al pozzo e gli disse, un po' di tempo finché afferrò il suo spirito, disse, vai a prendere tuo marito. Lei disse, non ne ho alcuno. Disse, ne hai avuti cinque. Lei disse, io vedo che tu sei un profeta. Sappiamo che il Messia sta arrivando. Ci dirà ogni cosa. Quando Filippo fu convertito, andò a prendere Natanaele. E Natanaele disse, potrebbe uscire qualcosa di buono da Nazareth. E Filippo lo trovò che pregava sotto un albero. Così disse, vieni a vedere. Così andò dall'altra parte della collina giù per la città e sull'altra collina. C'era Gesù. Gesù probabilmente era in piedi pregando per i malati, come era sua abitudine. Quando Filippo si avvicinò e Natanaele, Gesù guardando, vide Natanaele e disse, ecco un israelita in cui non c'è frode. In altre parole, un credente, un uomo giusto. E ciò stupì. Egli disse, bene, come faceva a conoscermi, Rabbi? Egli disse, prima che Filippo ti chiamasse quando eri sotto l'albero, io ti ho visto. Egli disse, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Ma i farisei, le persone religiose di quel giorno, dissero, egli è Belzebù, il capo degli indovini. Ebbene, essi pensano ancora la stessa cosa, ma egli è ancora il figlio di Dio. Gesù disse, queste cose che faccio io, le farete anche voi, anche di più, poiché io vado al Padre mio. Voi credete stasera che è la verità? Che il Signore vi benedica. Era G o F? F. Prendiamo da 1 a 25 all'ora, o 50, o non mi importa quanti si alzano. Chi ha F, il biglietto di preghiera F1? Dov'è? Alza la mano. Biglietto di preghiera F1, hai detto F, sì? Bene, quella, bene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25. Non fa alcuna differenza quanti di quei si alzino, gli altri con i numeri, ora se siete, sarete chiamati forse un po' più tardi, forse domani, si pregherà per tutti. F1 fino a F25 se volete, va bene? Ora li faremo alzare per primi, ne prendiamo così tanti nella fila che noi non possiamo pregare per tutti loro. Just a minute. È solo un minuto. Quello è tuo padre, giovanotto. Mi credi essere il servitore di Dio? C'è una luce sospesa lì ora. Vedo dell'acqua volare. Quell'uomo è un missionario ritornato. è stato in qualche... è la Grecia, è ritornato dalla Grecia. Aveva un linfoma agli occhi, non è vero? Metti la tua mano su di lui e preghiamo. Signore Dio, creatore dei cieli e della terra, apri gli occhi di quel cieco. Possa egli uscire da qui stasera vedendo. Tramite il nome di Gesù Cristo lo chiedo. Amen. Dio ti benedica, papà. Girati e poni le tue braccia lì, intorno a tuo figlio. Dio ti benedica. Ora, non temere, la tua vista sta venendo. Ora anche tu puoi vedere. Vedo nella visione, puoi vedere le luci. Alza le mani verso la luce. Alza le mani in alto e indica lassù. Indica, indica. Mostraci dove sono le luci. Se puoi vedere le luci, muovi le mani così, avanti e indietro. Muovi le mani per... guarda su, verso la luce. Dio ti ha dato la vista, puoi vedere intorno ora? Di lode al Signore, sali proprio quassù, va tutto bene, prosegui proprio, fai un giro per l'edificio. Dio è con te, eccoti, eccolo, diciamo sia lodato Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Lo Spirito Santo di Dio è qui per dare la vista ai ciechi. La tua vista si sistemerà, fratello mio. Non temere né preoccuparti. Chiniamo i capi. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua amorevole grazia, gentilezza e misericordia. Manda la tua cura su quest'uomo che barcollava nell'oscurità e ora, per grazia di Dio, sta camminando nell'edificio. Ti ringraziamo, Padre, per tutte queste cose gentili che hai fatto. E ora, possa il tuo Spirito rimanere sempre e benedirli e mantenerli. E possano tutti qui dentro vedere e prestare attenzione e credere con tutto il loro cuore nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo lode al Signore, tutti. Bene, Dio ti benedica, papà. I tuoi occhi si sistemeranno. Non preoccuparti. Toglie proprio quella malattia che si è diffusa. Il diavolo lo ha lasciato. Lui può vederti ora, fratello. Vedi, lui sta bene. Dio ti benedica. Eccolo, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ecco che torna al suo posto. Lodiamo il Signore tutti quanti. Diamo proprio lode e gloria. Ora voi dite, fratello Branham, sei stato tu? No, Signore, io non c'entro niente. Gesù Cristo ha mostrato cosa egli era.
All right, let's be seated everybody and bring your patience if you will. Have faith in God now. Don't doubt. Believe with all your heart.
Bene, sediamoci tutti quanti e portate i vostri pazienti, se volete. Abbiate fede in Dio ora, non dubitate, credete con tutto il cuore.
Isn't that strange, the Holy Spirit come here be before we got started the prayer line?
Non è strano, lo Spirito Santo è venuto qui da ancora prima che iniziassimo la fila di preghiera. Hai l'artrite, vero signora? Artrite alla spina dorsale. Tu sei cattolica di fede, ma Gesù Cristo ti rende sana se solo gli crederai. Avrai fede in Lui. Credi e riceverai ciò che hai chiesto. Per cosa stai pregando là, signora? Tu hai un marito non salvato seduto là. Non è vero? Vuoi che Dio, proprio così... Dio ti benedica. Avrai la tua richiesta, sorella. Non dovrai più essere cattolica. Ora vai a confessare e loda Dio e dai a Lui ogni lode e gloria e ricevi il battesimo dello Spirito Santo. Amen. Come va? Ora, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, io prendo ogni spirito in questo edificio e ogni persona sotto il mio controllo per la sua gloria. Siate riverenti, non muovetevi, state fermi. Suppongo che siamo estranei uno all'altra, signora. Io non ti conosco, vero? Ma Dio ci conosce entrambi, non è vero? Credi che il Signore Gesù Cristo possa rivelarmi per cosa sei qui? E se egli lo farà, crederai che ho detto la verità, che egli è risorto dai morti. E ci troviamo a parlare proprio come Gesù e la donna al pozzo. Ed egli le parlò per un po', credo fosse per afferrare il suo spirito, e poi le disse dov'era il suo problema. Se Dio, sapendo che non ci conosciamo, e se Dio mi dirà qual è il tuo problema, crederai per o per qualsiasi cosa tu sia qui, non lo so, Dio lo sa, ma accetterai Gesù, vero? Sì. Tu sei una cristiana perché il tuo spirito si sente benvenuto e sei consapevole che sta succedendo qualcosa. È l'angelo del Signore che si trova vicino a te. Vedo succedere qualcosa, è un incidente e la persona si è allontanata da te. Era un'automobile, ti ha colpita, ti ha ferita al polso e ti ha dato un colpo secco alla schiena. Proprio così.
Go home. You're going to be well in the name of the Lord Jesus Christ. Go bleeding out. Leave it. Have faith in God. Don't doubt.
Ha fatto retromarcia, ti ha colpito ed è scappato via. Vai a casa, starai bene nel nome del Signore Gesù Cristo. Vai credendo ora e sì, ma abbi fede in Dio. Non dubitare. Tu sei consapevole, giovanotto, che qualcosa sta succedendo. Noi siamo estranei uno all'altro, suppongo, perché tu sei messicano, spagnolo, ma Gesù Cristo ci conosce entrambi. E se lui fosse qui stasera con addosso i vestiti che ha dato a me, suo, se sei malato, egli non potrebbe guarirti perché l'ha già fatto, ma potrebbe fare qualcosa che ti porterebbe ad avere più fede in lui. Ora dico che tu non sei di questo paese, sei di un altro paese. Stai soffrendo con qualcosa al fianco e una pleurite e hai anche la tubercolosi. E sei appena venuto da una clinica e vieni da un posto dove c'è un grande albergo che dice Westward Ho, Adam Street, e da Phoenix, Arizona. E tu sei un ministro del Vangelo, sei qui per essere guarito, tornerai a casa stando bene, la tua fede ti ha guarito. Nel nome di Gesù Cristo, possa il mio fratello credere. Dio ti benedica, fratello. Vai ora, non temere, abbi fede.
Have faith in God. Believe.
Abbi fede in Dio. Credi. Ora il nostro Signore Gesù Cristo è risorto dai morti. Credete questo? Ed egli disse, le cose che faccio io le farete anche voi. Ed egli è qui per fare questo stasera. E lo sta facendo. Potete chiamarlo come volete. Questo sta fra voi e Dio, vedete. Ma io so a chi ho creduto. E sono persuaso che egli è in grado di mantenere ciò che gli è stato affidato per il giorno. Come va, Signore? Suppongo siamo l'un l'altro estranei. Vedo che sei un usciere dal tuo distintivo. Sei un usciere in questa riunione. Credi che io sia il suo servitore? Cosa pensi di queste cose che stanno accadendo? Credi con tutto il cuore che vengano da Dio? Sei da un posto chiamato Compton o qualcosa del genere e hai un'escrescenza sul fianco sinistro. Sei nervoso. Sei il figlio di un ministro. Hai una moglie che ha un orecchio malandato. Tu guarirai. Vieni qui. Dio Onnipotente, ti diamo lode e benediciamo quest'uomo nel nome di tuo figlio Gesù Cristo per la sua guarigione. Amen. Signore, queste cose sono giuste. E se Dio Onnipotente, io comprendo come ti senti, ma il Dio del cielo che sa cosa c'era nella tua vita, sa cosa avverrà. È giusto? Vai, sii felice, tutto andrà bene per te, tutto. Per favore, non muovetevi. Vi rendete conto che gli spiriti maligni si muovono nell'edificio quando escono da queste persone e vanno da uno all'altro. Salve, signora. Vieni un po' più vicino, se vorrai. Siamo estranei uno all'altra. Io non ti conosco, vero? Non ti ho mai visto in vita mia. Non so nulla di te. Siamo proprio estranei che si sono incontrati qui. Ma Dio Onnipotente ci conosce entrambi, non è vero? Ora per il pubblico, ecco una donna perfetta e estranea, mai vista in vita mia, non so nulla di lei. Lei, ma la donna proprio ora è consapevole che qualcosa è avvenuto. Non è così, signora?
Now, if the Holy Spirit, if Jesus Christ was standing here talking to her, he'd speak to her a minute. And what the Father showed him, he'd tell.
Ora, se lo Spirito Santo, se Gesù Cristo fosse qui a parlare con lei, egli le parlerebbe un minuto e ciò che il Padre gli mostrasse, egli lo direbbe a lei. È giusto? Signora, credi che Dio ti guarisce da quei reumatismi allora? Seduta proprio là, alla fine della fila. Sì, lo credi? Qualcosa ti ha lasciato. Dio ti benedica. C'è uno spirito maligno, ali nere che guizzano, conosce il suo tempo, è epilessia. E quella signora seduta là è sospeso proprio sopra di te. Sì, signora, alzati in piedi. Satana, nel nome di Gesù Cristo tu sei esposto. Esci dalla donna nel nome del Signore Gesù. Dio ti benedica. Credi? Il tuo problema è nella tua gola. Hai qualcosa come un problema bronchiale. Solo che è il... Vedo che stai vomitando è sangue. Stai vomitando sangue. Sei stata da un dottore, lui voleva operarti, ma non sa cosa sia. Sarebbe meglio che non te lo dicessi, ma se crederai a Gesù Cristo non avrai nemmeno bisogno dell'operazione. Lo credi? Vieni qui. Gentile Padre Celeste, per questa donna che potrebbe morire di emorragia in qualsiasi momento, ti prego di essere misericordioso con lei e rimprovero questo demone che le ha fatto questo male. E tu hai detto: questi segni seguiranno quelli che avranno creduto. E mentre l'unzione dello Spirito Santo è sul tuo servitore, imporrò le mie mani insufficienti su di lei nel nome di Gesù Cristo e condannerò questa malattia. Esci da lei tramite Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Amen. Vai avanti ora, gioiendo, felice, e starai bene.
You believe, lady?
Credi, signora, è nella tua schiena un problema ai reni. Hai qualcun altro a cui stai pensando? È un bambino, un piccolo nipote, e ha un difetto di pronuncia, qualcosa che non va con la sua pronuncia. Tu non sei di qui, New Mexico, da dove vieni? Vuoi tornare indietro sana? Credi che il Signore Gesù Cristo è qui per sanarti, lo credi? Padre Celeste, impongo le mani sulla donna nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e condanno questa malattia. Possa andare ad essere resa sana. Amen. Dio ti benedica. Sì, vai e gioisci. Certo. Amen. Credi con tutto il cuore? Cosa pensi che sia ora? Sei consapevole che si trova là? Credi che sia il Signore Gesù Cristo, non tuo fratello? Allora puoi essere aiutata. Io non ti conosco, Signore, tu lo sai. Ti sono completamente estraneo e tu lo sei per me. Ma Gesù Cristo ci conosce entrambi attraverso i nostri. Da quando viviamo, Egli ci conosce. Non è vero? Stai soffrendo di un problema allo stomaco e quella è un'ulcera allo stomaco. C'è una tavola davanti a noi e ti stai tirando indietro. Non puoi mangiare certe cose a causa dell'ulcera. Hai un figlio, lui ha la stessa cosa. Hai una sorella che ha avuto un ictus. E tuo figlio e tua sorella sono in West Virginia, proprio così. Tu credi che Dio li sanerà ora e ti guarirà e ti farà stare bene? China il capo. Padre Celeste, prego che nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il demone se ne vada e possa lei uscire da qui felice, rallegrandosi ed essere sanata. Amen. Vai, rallegrati ora dicendo grazie Signore Gesù e guarisci. Signora seduta là con il cappello bianco che mi guardi, hai un problema al fegato, vero? Sì, signora. Egli allora ha sentito la tua preghiera, andrai a casa stando bene, ti ha lasciato, sta dando inizio a sclerosi del fegato, ma ora sei guarita, la tua fede ti ha resa sana. Dio ti benedica. Mentre ti siedi, madre, proprio per essere guarita, la signora seduta là accanto a te, che soffre di un problema nervoso, anche lei vuole essere guarita. Imponi le tue mani su di lei. Padre, nel nome di Gesù, prego che tu la guarisca e la renda sana per la tua gloria. Amen. Dio ti benedica, sorella. Satana ha avuto a che fare con te rendendoti nervosa, dicendoti che hai attraversato la linea di separazione e ogni cosa simile. Lui ha mentito. Tu stai andando a casa per stare bene. Tutta l'oscurità ti ha lasciata ora. Puoi andare a casa ed essere sanata. Dio ti benedica. Subito là, dall'altra parte, qui, c'è una donna e un uomo seduti là. Sono marito e moglie e uno ha problemi agli occhi e l'altro ha l'artrite. Gesù Cristo vi guarisce entrambi. Alzatevi in piedi. Dio vi ha sanati. La vostra fede vi ha salvati. Amen. Solo abbiate fede e credete. Il Signore Gesù Cristo guarisce ogni sorta di malattia, ogni sorta di morbo. Piccola signora, là con il tuo fazzoletto alzato sul volto, seduta là pregando, hai problemi alla schiena, non è vero? Seduta proprio qui in platea alla fine, proprio così, tu con il fazzoletto. Egli ti ha guarita, allora puoi andare a casa ora ed essere sanata. Dio ti benedica. Una piccola signora seduta accanto a te ha un problema asmatico che anche lei vuole superare. Non è vero, signora? Se credi con tutto il cuore puoi essere sanata. Dio ti benedica. Sì, prosegui. Dio ti benedica. La seduta proprio là dietro, c'è una madre e suo figlio. È così. Anche loro stanno pregando a Dio. Dio ascolta la tua preghiera. Problemi alla cistifellea e asmatico per il bambino. Alzati in piedi, accetta la tua guarigione. Gesù Cristo vi rende sani entrambi. Potete andare a casa. Dio sia con voi e vi aiuti.
Have faith in God. Are you the patient lady? You believe with all your heart.
Abbiate fede in Dio. Sei tu la paziente, signora. Credi con tutto il cuore. Credi che egli ti sanerebbe se io lo chiedessi. Hai avuto un problema, vero? Un incidente. Incidente automobilistico ha causato una sacca d'acqua e sul ginocchio, vero? Tua marita ha qualcosa che non va nel sangue, è anemico, vero? Ora, credi di trovarti in sua presenza. Vai e sii sanata. Per il nome di Gesù Cristo prego. Amen. Dio ti benedica. Credi? Credi che Gesù di Nazareth ti guarisce seduta là? Lui l'ha fatto. Amen. Ora vai rallegrandoti. Sii felice. Signore, nel nome di Gesù, prego che tu guarisca la persona che questo fazzoletto rappresenta. Lo mando nel nome di Gesù per lo scopo. Amen. Credi che il nostro Padre Celeste potrebbe guarirti dai problemi al cuore e guarirti e renderti un uomo nuovo? Stai qui solo un minuto, Signore. Quanti hanno problemi di cuore nell'edificio? Alzatevi in piedi proprio ora. Tu avevi la stessa cosa, quindi resta proprio qui, solo un minuto. Vieni, signora. Credi? Il diabete è una brutta cosa, ma il nostro Signore Gesù Cristo può guarirlo, lo credi? Con tutto il cuore? Resta qui solo un minuto. Tutti quelli che hanno il diabete si alzino in piedi. Bring him in. Portate l'uomo. Credi? Non diventerai mai cieco se credi. Ogni persona che è infastidita agli occhi si alzi e resti proprio qui. Solo un minuto. Vi mostro la gloria di Dio.
Stand right here with me just a minute, Mother. Come, lady.
Resta proprio qui con loro solo un minuto, madre. Vieni, signora. Credi, signora? Credi? Credi che Dio può farmi sapere cosa c'è che non va in te? Accetti la tua guarigione? Sei spagnola. Accetti la tua guarigione, se te lo dico io. Hai problemi di stomaco. Ora, resta qui solo un minuto. Tutti quelli che hanno problemi di stomaco si alzino solo un minuto. L'artrite e altro non sono niente per Dio da guarire. Egli può farli stare bene, lo credete? Restate proprio qui un minuto. Ora, i casi di artrite, rimanete in silenzio solo un minuto.
Lady, that stretcher.
Signora, quella barella, sai che devi credere o morire. Il cancro ti sta divorando, ma Gesù Cristo può guarirti. Lo credi? Tu, Signore, distesala. Anche tu hai un'escrescenza maligna nella gamba. Ma credi, e Dio ti farà guarire. Non dovrai andare in quella barella stasera. Puoi andare a casa sano. Lo credi? Dio Onnipotente, per queste persone che sono qui in piedi, ora i demoni sono esposti, quest'uditore è in piedi in soggezione, tu ora sei pronto per guarire. Prego che ogni demone qui dentro sia sottomesso al tuo potere e caccio via ognuno di loro nel nome di Gesù Cristo. Concedilo, Padre, possa questa gente sapere che tu sei qui per sanare. Ora, Signora, tu nella lettiga, alzati in piedi, Gesù Cristo ti sana. Tu fai la stessa cosa, giovane, esci da quella barella nel nome di Gesù Cristo. Ognuno di voi alzi le mani e Dio lodi a Dio. Alleluia! Signore Gesù, il Figlio di Dio, scaccia ogni potere malvagio e possa Gesù Cristo dominare supremamente qui dentro, mediante Gesù Cristo.